sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenute, benvenute tutte quante a 18:22 minuti venerdì 3 maggio, scusate il ritardo, manie di protagonismo. Eccoci qui, io sono la vostra vitridente di fiducia e anche oggi passeremo insieme un po' di tempo chiacchierando, leggendo notizie, ascoltando musica fino alle 20 con la nostra Alessia Galattini, però assente perché, se non sbaglio, è vacanziera in quel di Napoli. Ho visto delle storie molto carine, molto romantiche di lei con la sua ragazza e delle foto bellissime a Napoli. Detto questo, io vi do il benvenuto. Com'è stata la vostra giornata? Ormai siamo a quel giorno magico per alcuni, perché poi molti in realtà lavorano anche il weekend, però il venerdì ha quella, no, quel sapore di libertà che dura pochissimo e poi torna a essere lunedì. E com'è andata la vostra settimana? Qual è il bilancio, positivo, negativo, me più o meno? Il numero per interagire con noi è il 333 964 9949. C'è anche la mail del programma, che è manidiprotagonismo@radioparma.it. Detto questo, poi potete trovarci facilmente, abilmente e amabilmente anche su tutti i social, come Radio Parma Official su Instagram e su Facebook, e la sottoscritta la sottoscritta è VEETridente sia su Instagram che su TikTok. Ma poi in realtà vi consiglierei così di fare un giro anche, se volete, sul canale del disagio, perché c'è il tubo del disagio. Adesso non è uno dei nostri canali più attivi, però lì ogni tanto, di tutti i video, che le video puntate che potete vedere seguendo Patreon del podcast, lì ogni tanto qualcuno la mettiamo a gratis e potete vedere me, la Laura, Luca, gli ospiti che ho avuto nelle varie puntate del podcast del disagio anche in versione video. Detto questo, come sempre inizieremo con la nostra rassegna stampa, faremo una panoramica di quello che succede in Italia e nel mondo, dato che siamo io e voi, voi e io, avremo modo anche di leggere qualche notizia, e poi nella seconda ora parleremo appunto di TV, streaming e canzoni, quindi di serie TV, di cose iniziate, cose vecchie, serie nuove caricate magari sulle piattaforme di streaming, eccetera, eccetera. Con anche voi, se avete qualcosa ovviamente da segnalare che reputate interessante, che vale la pena di essere visto, allora mi raccomando fatecelo presente, perché qua è uno scambio di consigli, non solo dalla mia parte verso la vostra. Dunque, noi andiamo ad ascoltare, io direi di partire con quella che è forse la canzone più ascoltata del momento, ovvero Texas Hold'em di Beyoncé, in attesa tra l'altro del nuovo singolo che credo sia già da qualche parte in giro. Un ciccino di pubblicità e poi la rassegna stampa. Stevens con Meghan Trainor, era del 2023 questa, quindi non tanto tempo fa. Mr. Right, 18:34, manie di protagonismo con la vostra vitridente di fiducia, e apriamo ufficialmente la rassegna stanca e vediamo un po' le notizie da vicino, da lontano e dappertutto. Si apre con il nuovo libro di Postumo, ahimè, con grande dispiacere credo per tante persone, col nuovo libro di Michela Murgia, che si intitolerà Non ci vogliono liberi, credo, se non sbaglio, o è il titolo dell'articolo, scusate, no, questo non voglio dire una cavolata. Quanto ci manca? Sì, Non ci vogliono liberi, sì, credo che sia il titolo del nuovo libro, che sicuramente io non sono una grande lettrice, lo sapete, e anche quelli della Murgia, ahimè, io li ho audio letti. E vabbè, oh raga, perché deve essere per forza una cosa a meno, ecco. Poi Met Gala 2004 alle porte, il vestito di Zendaya non c'è, chi lo sa, dove sarà. Francesca Chillemi, Ken Yaman è stato stregato da Viola, non da me. Oh, sapete che io non so chi sia Francesca Chillemi, Ken Yaman, non so niente di tutto questo, scusate. L'appello di Biden all'ordine difficilmente riuscirà a placare le proteste per Gaza. Telefono azzurro, un bambino su cinque vittima di una forma di violenza sessuale in Europa. E ancora King's Trust Gala, il ritorno di Kate Beckinsale e tutti gli altri look della serata. The Idea of You, il film dell'anno con Anne Hathaway, è divertente. Credo di aver visto il trailer, sì, dal suo profilo di Instagram. Tempo di decluttering, ecco come vendere al meglio, meglio e di più sulle varie piattaforme second hand. Ah, Ken Yaman è l'ex di Diletta Leotta, che io a malapena so chi è perché me l'ha detto Andre. È andata, la nostra redazione di Pieve Ottoville è andata a fare un giretto sul lago di Garda da parte bresciana, ma è tornata in tempo per Mani di Protagonismo, che carina. Poi, quali importanti proprietà ha la Fibraurea tinctoria, la pianta medicinale scelta dall'orango Racus per curarsi da solo? E poi The Fall Guy ci dimostra quanto conta ancora il carisma delle star, vedi dalle voci Ryan Gosling ed Emily Blunt. Questo lo vediamo insieme dopo perché rientra nel nostro TV streaming e canzoni. Oh, indovinate un po'? Un altro brand di beauty all'orizzonte, Bella Hadid cambia vita e lancia appunto Ore Bella. E dopo Rebeia era quello di Belen Rodriguez, Ore Bella. Sono un po' come Rebeia però, Un po' di confusione nel mondo del beauty. La vera storia di Giulia Schiff, che è la ragazza italiana ricercata da Putin. E ancora il mistero degli scheletri senza mani, i piedi scoperti sotto la casa del nazista Hermann Göring. Capo Plaza, la sofferenza non va nascosta, serve per crescere, ha lanciato il nuovo album. Abbiamo visto anche Fedez al party di lancio dell'album. La nuova vita appunto di Bella Hadid in Texas col fidanzato cowboy Edan Benuelos, e quindi il brand di moda, così dice, almeno non devo fare le sfilate avanti e indietro per il mondo. Jennifer Lopez e le sorelle sconosciute Leslie e Linda, che a differenza di lei sono povere e quindi sono delle donne normali a livello estetico, intendo. Renato Balestra, 100 anni dalla nascita. Chris Pine e quel look che ti fa chiedere ma perché. Io devo dire che non c'è nessuno che si vesta peggio di Chris Pine. Per quanto sia un grande attore, io lo stimi tantissimo, si ostina a indossare delle bermuda agghiaccianti che nessuno vuole vedere cioè, allora, Pedro Pascal, vi ricordate che anche credo fosse proprio il Met Gala che ci ha regalato comunque degli outfit pazzeschi con il pantalone da scolaretto, che mi ha fatto tutto partire una serie di ormoni in circolo, ma in maniera super stilosa e super elegante. Ecco, non immaginatevi questo per Chris Pine. Sono veramente quelli da scout brutti, mi sento di affermare. Chiuderei con questa la nostra rassegna stanca, tanto adesso abbiamo tempo e modo di vedere alcune di queste notizie. Ci ascoltiamo Selena Gomez e poi torniamo. Selena Gomez e la sua Love On, bella, primaverile, romantica, enamorata. Dunque, partiamo con, vabbè, sarebbe da martedì, infatti no, partiamo con The Fall Guy, che non sono riuscita ad andare a vedere al cinema, me lo sono già perso, è probabile, con quando poi io e Andrea andiamo a vedere, poi non andiamo a vedere, andiamo a vedere qualcosa, non tutto quello che vorremmo. Però, ci ha gasato il trailer. Adesso non so se vi è capitato appunto di vederlo. È la storia di uno stuntman praticamente, no? Ed è, a differenza di quello di con DiCaprio e Brad Pitt, che è una palla mortale. L'ho detto, raga, l'ho detto. È una commedia d'azione, quindi è improntata sull'essere un po' stupidina, con grossi effetti, cioè che mette d'accordo sia chi appunto vuole vedere gli effetti specialoni, le esplosioni tipo Andre, e poi ci sono io che invece magari immaginavo che mi sarei goduta più l'aspetto comedy, no? E nello spirito della buona volontà che anima appunto questa commedia d'azione che si chiama The Fall Guy. Ah no, ma raga, esce, non me lo sono perso, esce domani. Ah, a posto, scusate, ero convinta di essermelo già perso. Esce domani al cinema, un tributo ai grandi lavoratori ammaccati e malconci che tanto fanno per il cinema ma che raramente vengono premiati. E sono appunto gli stuntman, le controfigure agili e disponibili che si lanciano davanti alle auto o giù per i pendii, si lasciano avvolgere dalle fiamme o cadere da grandi altezze, tutto per far sembrare il film ancora più reale. Questo film, The Fall Guy, scritto da Drew Pearce, diretto da David Leitch, per un attimo ho detto David Lynch? No, impossibile. Rendo omaggio a questi artigiani del mondo nel modo migliore che Hollywood conosca, dando a loro lavoro un po' del lustro che le star del cinema hanno di solito. E poi arriva appunto il protagonista col volto di Ryan Gosling, fresco di Barbie, ancora protagonista con il suo lato leggero. Per quanto ipnotizzanti e laconiche siano state alcune sue interpretazioni, questo è il registro migliore di Gosling. Sono d'accordo. No, lo apprezzo anch'io di più quando è ironico. Qui interpreta Colt, uno stuntman un tempo molto richiesto, che ha abbandonato il mestiere dopo un brutto infortunio sul lavoro, che ha intaccato la fiducia e che gli è costato l'amore di Jodie, Emily Blunt. Quest'ultima, operatrice di ripresa, nel frattempo è stata chiamata a dirigere un film ad alto budget che si sta girando a Sydney, grazie a qualche stratagemma della tenace produttrice Gail Anna Waddingham. Colt accetta un lavoro che consiste nel fare tutte le acrobazie difficili e rischiose che la star del film Tom, Aaron Taylor Johnson, si rifiuta di fare. La situazione già di per sé carina lo diventa ancora di più quando Tom scompare e Cole si ritrova coinvolto in una cospirazione criminale una cospirazione criminale senza grandi pretese. Gli sparano addosso e lo cospargono di benzina, quindi le cose potrebbero assumere sviluppi drammatici, ma qui nessuno sta cercando di salvare il mondo. È invece il film che deve essere salvato, il lavoro di centinaia di membri della troupe che cercano di mettere in scena un bello spettacolo, sebbene non si possa dire altrettanto dei dirigenti degli studios impegnati di questi tempi in una corsa verso l'oblio dello streaming. Le persone che lavorano quotidianamente nella produzione cinematografica hanno ancora a cuore la forma dell'arte, un amore a cui The Fall Guy rende proprio un omaggio carico di ironia che ci risulterà familiare, e soprattutto a chiunque abbia visto i film di Shane Black, che io non conosco. Non a caso c'è la mano di Pierce nella scrittura di Iron Man 3 di Black. Un'arguzia anticonformista anima le scene migliori della pellicola, sia quelle di dialogo sia quelle d'azione. Leitch, come evidente nelle battute incessanti e spesso incoerenti di Deadpool e Bullet Train, quindi mi piacerà questo. Scusate, non lo sapevo che era suo il... Però allora questo per me è sigillo di garanzia. Sto aspettando Deadpool 3 come si aspetta il Natale, i bambini. Non a caso appunto c'è lui. La tendenza ad eccedere negli ornamenti, in questo caso però riesce a contenere almeno alcuni di questi impulsi. A volte si avvicina al delizioso caos controllato di The Nice Guys, e a cui The Fall Guy assomiglia di più, con Gosling e tutto il resto. Se il lavoro degli stuntman è impressionante, il riconoscimento che è rivolto a loro dai film è certamente apprezzabile. È molto riuscito come ode al sempre più sfuggente fattore X, che è Il potere delle star. Il film osserva con stupore Ryan Gosling che fa il suo dovere interpretando un uomo affabilmente stremato che cerca semplicemente di concludere la sua giornata e forse di riaccendere una storia d'amore. L'interpretazione di lui ci ricorda come molti film d'azione appena sufficienti di un tempo reggessero facilmente sul carisma. The Fall Guy è più che sufficiente, è buono, ma lo sarebbe molto meno senza il calore rilassato di Gosling, i suoi elastici tempi comici e la sua fisicità. Quindi raga, se eravate indeciso o indecisi, bisogna andarlo a vedere.
Vai.
E a proposito di guardare, perché appunto The Fallout Guy sarà al cinema, è al cinema da oggi. E invece qualche dritta se vi interessa per guardare il Met Gala in streaming, che sarà il primo lunedì di maggio, la moda si impossessa del Metropolitan Museum of Art e si svolgerà appunto lunedì 6 maggio e lo potete vedere, vabbè, il dress code a sto giro è Sleeping Beauties Reawakening Fashion, cioè le belle addormentate che risvegliano la moda, quindi prevedo un sacco di pigiami. No scherzo, cioè, non credo dunque inizia intorno alle nostre 17:30 i co-presidenti del Met Gala Anna Wintour, Jennifer Lopez, Zendaya, Chris Hemsworth e Bad Bunny, mentre Shou Chu, amministratore delegato di TikTok, e Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe, saranno i presidenti onorari. Si può guardare sul live stream ufficiale di Vogue su Vanity, sul sito di Vanity Fair, e a condurre tutta la querelle o kermesse, mi confondo se, no, la querelle è la discussione, la kermesse è la festa, Gwendolyn Christie, Lala Anthony, che ha condotto anche l'anno scorso, Ashley Graham e anche Emma Chamberlain, che tornerà come inviata speciale. Insomma, l'appuntamento adesso non alle 17:30 perché lunedì ci sarà Mani di Protagonismo, però alle 20, tanto dura un po', no? Appena finisce Mani di Protagonismo ci andiamo a sintonizzare sullo streaming di Vanity Fair e ci possiamo guardare il Met Gala se avete voglia, ma tanto poi le parti interessanti si vedono sui social il giorno dopo, perché verranno selezionate, no? Tutti gli abiti più fichi e le cose più interessanti. E dunque, fate vedere se sono delle altre informazioni utili. Per quanto di sì, il dress code ve l'ho detto l'anno scorso. Ah no, il dress code del Met Gala 2000, ho sbagliato. È Garden of Time, il giardino del tempo, ispirato a un racconto del 1962 di J.G. Ballard. E come ogni tema è aperto alla libera interpretazione degli ospiti. Infatti potrebbero proporre look con fiori colorati, ghirlande di edera, orologi sensazionali. Il tema Garden of Time si collega alla mostra, scusate, di primavera del Costume Institute, che è sempre lì, che è Sleeping Beauty's Reawakening Fashion, con circa 250 oggetti. La mostra spera di riattivare la potenza sensoriale e la forza attrattiva dei capolavori della collezione del museo, attraverso la ricerca di prima mano, l'analisi della conservazione e diverse tecnologie, dagli strumenti all'avanguardia come l'intelligenza artificiale, le immagini generate al computer fino alle tradizionali raggi X, animazione video, proiezione luci. Questa è la mostra che è lì al Costume Institute, cioè scusate, al Metropolitan Museum. Servirà come metafora dell'essenza fragile ed effimera della moda. Ora, detto questo, noi ci separiamo brevemente per il solito break con le notizie, il GR e quant'altro, ma poi torniamo sempre qui e torniamo a parlare di serie TV, film da vedere questo weekend o in generale.
L'ora esatta è offerta da oggi ho proprio voglia di pizza, telefono subito a...
E rieccoci, Imagine Dragons con Eyes Closed, molto bella anche questa, ma gli Imagine Dragons sono un po' una garanzia, sono diventati una di quelle band che difficilmente propongono cose brutte. brutte, brutte assai. Magari cose non memorabili a volte, ma brutte, brutte assai, difficile. Dunque, io sono la vostra vitriente di fiducia, as usual. Questa è Mania di Protagonismo. Siete sulle frequenze 102-104 di Radio Parma. E insieme andremo fino alle 20 e dedicheremo questo spazio a un po' di cose da vedere in TV. Che poi non si dice più in TV, ragazzi, si dice in streaming, anche quando è in TV. A dire il vero, poche cose io consumo in TV, se non Chi l'ha visto, altre cose sempre di Rai 3 comunque. Effettivamente, vabbè, Sanremo abbiamo visto in TV, dai. Comunque, proposte vecchie, nuove, cose che stiamo guardando, che hanno caricato sulle piattaforme di streaming, magari in toto. Per esempio, io ieri sera mi sono resa conto di aver mollato, dopo 12 stagioni in cui ho fedelmente seguito ad ogni uscita di nuova stagione come se fosse davvero la domenica, RuPaul's Drag Race. Per chi non lo sapesse, RuPaul's Drag Race è il programma iconico, direi ormai, abbiamo derivato anche la nostra versione italiana da quella originale americana, in cui RuPaul, la iconica drag queen, ormai direi, come possiamo definirla, cioè regina delle drag queen in assoluto, storica, modella, una delle primissime drag queen diventata anche mainstream, circa più di 14 anni fa, mi viene da dire, perché aiuto. Comunque, si è inventata questo programma in cui le drag queen competono tra di loro e si chiama RuPaul's Drag Race. Per tanto tempo dovete immaginarvi che noi altre, per vedere questo programma, facevamo veramente i salti mortali, nel senso che piratato su internet, codici VPN, stratagemmi, codici segreti, poi si è evoluto in com'è che si chiamavano, i torrent per scaricare, cioè per vedere questo talent, perché è un talent a tutti gli effetti, abbiamo attraversato tutte le epoche tutte le epoche che lo streaming e l'internet hanno attraversato, nel senso che quando non era neanche immaginabile che fosse trasmesso, cioè se pensate solo a 10 anni fa, non è che tutte le serie TV che uscivano in America poi uscivano anche da noi in tempo reale, c'erano tutte delle tempistiche diverse, no? E quindi noi come delle pazze rincorrevamo queste stagioni e guardavamo religiosamente. Io poi mi sono resa conto, tipo alla 12esima credo, di avere esatto Ilaria, i Mule con i porno a tradimento. Quante volte tu cercavi un film sui Mule e poi era la versione pornografica, no? E tu magari tutta contenta di vederti il tuo film che volevi vedere, poi invece era un pornazzo. Ecco, noi ce le siamo fatte tutte quelle epoche. Deve essere, allora, secondo me le più iconiche rimangono le prime 6, 7, 8, 9, 10 stagioni, e sono tante, Poi ovvio che ogni stagione t'affezioni a un personaggio, a una delle drag queen, se vince, se perde, eccetera. Tra l'altro questa impresa di RuPaul è stata, nel senso, ha costruito un impero, perché intanto ha registrato il format, quindi in ogni paese dove c'è qualcosa che si chiama RuPaul's Drag Race, i soldi, qualche soldo va a RuPaul. In più c'era il Pit Stop, che era il programma, diciamo, successivo, dove le queen chiacchieravano. Poi c'era All Stars, periodicamente quelle queen che avevano già gareggiato ma non avevano vinto gareggiavano in un All Star, che sarebbe appunto quelle già famose. Insomma, quindi di roba da guardare, se vi interessa l'argomento ce n'è veramente a iosa. E io ho scoperto, non so perché stavo guardando un canale di TikTok che faceva dei ritagli delle scene memorabili di questo talent, e mi è venuta la voglia, no? E ho detto, cavoli, effettivamente io dopo la 12 mi ero fermata. un po' stanca, forse, non lo so, non mi ricordo perché, non mi ricordo tutto. E quindi mi sono messa a guardare, da, non so se dalla 12 o dalla 13 in poi, perché adesso, per esempio, ce ne sono comodamente intere stagioni su Netflix. Credo che soltanto alcune siano... non siano, perché loro sono già arrivati alla 16 se non sbaglio, e credo che inizialmente ci sia una sorta di esclusiva, ma poi devono, giusta come funziona nel mercato, vendono la stagione al servizio di streaming. E quindi, se voleste avvicinarvi per la prima volta a tutto questo mondo magnifico fatto di ciglia finte, glitter, grandissimo, io le drag queen le amo al di là dei look e insomma della parte estetica, per il loro senso dell'umorismo che è a dir poco intelligente, sagace, ironico, è spettacolare, cioè è una roba spettacolare. Stavo guardando in tempo reale su Just Watch la stagione, ecco, per esempio, ecco, la prima stagione, che forse che la chiamavano quella della vergogna perché è talmente vecchia che si vedeva proprio male, cioè la qualità del video è del 2009, quindi 14 anni, esatto, 14 anni. No, 2019 sarebbero 20, 15 anni fa, sì, si vedeva male, è su Wow TV, però dalla 2 in poi, no, anche la 2 è su Wow TV, scusate, quindi quali ci sono su Netflix se sono tutte su Wow TV? 16 episodi, la 4 su, mi sta pigliando per i fondelli? Ieri ho visto che era su, allora, le ultime sono su Netflix, sono sicura, perché la 16 è su Netflix. No, sì, sì, le trovate su Netflix. Sono, in realtà sono tutte sparse un po' tra Netflix, dovete farvi un giro, Netflix, Disney Plus, e poi c'è questa Wow TV che è uno servizio di streaming a parte, ma secondo me si trova anche quello volendo. Io avevo pagato proprio l'abbonamento per guardarmi queste famose stagioni che mi mancavano. Io ve lo consiglio, vi tiene compagnia, è divertente, è leggero, il senso dell'umorismo è magnifico, le capacità delle queen sono straordinarie, perché queste sono attrici, cantanti, ballerine, comiche, è meraviglioso. Si va proprio, quando volete staccare il cervello, si va proprio in un universo parallelo fatto appunto di piume e di glitter, ed è tutto bellissimo. RuPaul's Drag Race mi fa sempre un po' piangere, a me, questa dei The Ark del 2001, It Takes a Fool to Remain Sane. 19:32 minuti qui su Radio Parma. La mia prima segnalazione di oggi per TV, streaming e canzoni era tutta la meravigliosa saga di RuPaul Drag Race, e vi confermo che per vederla dovete scaricare, mi sembra strana a me sta cosa che non sia su nessuna delle app di streaming, diciamo, convenzionate, cioè che davvero non si siano accordati per comprarla a caro prezzo, ma c'è questo streaming che si chiama Wow Presents Plus, che ha un suo costo, giustamente, credo che vi faccia vedere qualche episodio gratis, ma poi abbia un costo, comunque, dove potete trovare tutte le stagioni di RuPaul's Drag Race, se vi volete tuffare in questo mare magno, però ne vale la pena. È anche vero che tante cose, secondo me, per avere un assaggino e capire se fa per voi, le trovate tranquillamente davvero anche su TikTok, su Instagram, su YouTube. Ci sono parecchi video omaggio a questo talent così iconico. E poi passerei a The Killing. L'altro giorno ero appunto post, non mi ricordo cosa avevo, ho finito Deadlock, ve ne ho parlato secondo me la settimana scorsa di Deadlock, è quello ambientato in Tasmania, per intenderci, molto divertente, molto fresco, perché è un giallo gialloso, cioè è un crimoso, ma allo stesso tempo super divertente, molto ironico. E quindi avevo finito quello, poi ce n'era un altro che però dovevo aspettare Andre, però Andre nel frattempo sta guardando una partita di calcio sul tablet e allora non ero un po' annoiata, però stavo ascoltando un audiolibro e quindi quasi distrattamente facevo zapping, che non si dice più neanche quello, su Disney Plus, se non sbaglio, e mi vedo sto titolazzo, ma vi giuro, cioè, sapete quando andate proprio indietro, nel senso non le ultime novità, non le cose appena uscite, proprio devo aver fatto involontariamente un giro indietro, ecco, da qualche parte molto indietro. Sì, Disney Plus, vi do la conferma. E deve essere che il mio Disney Plus avesse captato la mia predilizione per comunque giallo, crime, thriller, quelle robe lì, no? E mi propone questo The Killing, che già dal nome mi piace. E poi mi ricordo di aver pensato che questo, all'epoca quando uscì, io devo averlo bypassato in qualche modo, non era capitato nel mio radar. In più ci mettiamo che uno degli attori è proprio il prototipo del mio uomo ideale, biondo, alto, con gli occhi azzurri, un po' emaciato, e quindi ho detto ma guardiamocelo questo The Killing, e ho detto vabbè, dai, vediamo che cos'è. E allora ho scoperto questa serie di 4 stagioni, che trovate tutte su Disney Plus, che risale addirittura al 2011, quindi da questa davvero c'ha più di 10 anni, ne ha 13. E è una serie TV creata da Vina Cabreros Sud con Mirelle Inos e Joel Kinnaman, e quello buono è Joel Kinnaman, però dipende dai gusti, eh. È stata trasmessa appunto dal 2011 al 2014 e ha concluso appunto la produzione con 4 stagioni per un totale di 44 episodi, quindi comunque un po' di roba da guardare c'è. Ed è la storia dell'omicidio di un adolescente a Seattle e delle successive indagini che intrecciano le storie dei detective incaricati dalle indagini, dei sospettati del delitto, dei familiari della vittima e dei politici locali connessi al caso, ognuno dei quali sembra nascondere un segreto. Adesso, io dovessi dirvi è fantastico, è straordinario, è una cosa che non ho mai visto, assolutamente no. È anche, se vogliamo, un po' antico, in questi 12-13 anni si è cambiato modo anche proprio di, secondo me si è molto raffinato anche il modo in cui si fanno le serie TV crime, ciò nonostante non è così scontato come io temevo. Quando ho visto che era così datato ho detto oddio, questo sarà uno di quelli che sai già chi è l'assassino, alla seconda puntata della prima stagione. Non ho idea di come, cioè non ho idea di come si porti avanti per 4 stagioni, cioè non so se non so se anche la seconda, la terza e la quarta riguardano sempre l'omicidio dell'adolescente. Mi auguro di no. Preferirei che la prima stagione è l'omicidio dell'adolescente, la seconda stagione è un altro crime, la terza stagione, però non ve lo so dire perché sono arrivata tipo alla quarta puntata della prima stagione. Se vi può interessare, è il remake di una serie TV danese, se non sbaglio. Sì, popolare, che si chiama For Bridelsen, che era in onda appunto nel 2007 addirittura. Quindi insomma, può essere che la critica l'ho accolto bene, lo ha votato 8.3 su 10, che non è un punteggio da dire no, che schifo, anzi. Gli attori sono bravi, l'atmosfera appunto è questa Seattle molto grigia e piovosa. Mi piace la detective perché lei è insomma quella che sta per lasciare il suo ruolo di detective per andarsi a sposare col suo, cioè non col padre, no, sì, per andarsi a sposare in un'altra città con il suo compagno, ma il suo intuito, il suo istinto per la caccia, il suo bisogno di risolvere, no, questo giallo, ovviamente la terrà lì a Seattle, che voglio dire è già tanta roba che questa non molla, cioè non dice no ragazzi mi devo sposare, vado, ciao, ecco, quindi già... forse è stato quello che all'inizio mi ha fatto dire va bene dai, gli voglio dare una chance. Lo trovate su Disney Plus, ci sono 4 stagioni. Se non sapete cosa guardare e volete un crime che non vi angosci, ecco, neanche troppo, è quello lì. Gammon con Anna Castiglia, con Whitman. Ma io non rido per questo, rido perché mentre cercavo appunto altre serie TV da consigliarvi, leggo questo: Beautiful, anticipazioni del 4 maggio. Finn è sconvolto dal segreto di Steffi, Bill ha un piano per Sheila. E realizzo solo ora che Beautiful continua, perché si parla di quel Beautiful, giusto? Mi sembra di capire. Con mio grande sgomento poi scopro che questo Kan Yaman è il protagonista di Viola come il mare, che deve essere una fiction, e leggo il titolo Kan Yaman perché Viola come il mare 2 l'ha fatto piangere. E mi rispondo alla notizia della rassegna stanca del perché a qualcuno gliene freghi qualcosa di chi sia questo Kan Yaman. Deve essere una sorta di Raul Bova latino, tipo, no, dove, me l'avete pure scritto di che, di dove sia. Comunque, ecco la. Scusate, mi sono persa di nuovo con la notizia di Beautiful. No, mi attrae questo titolo che è Thank You Next. Dal titolo, vediamo che cos'è. No, non è, non fa per noi. Scusate, ho sbagliato. No, allora, diciamo che ci sono un po' di aggiornamenti, per esempio dal mondo di The Boys. Voi sapete che io sono fissata, non vedo l'ora che ritorni. L'attesissima quarta stagione ha completato la produzione e debutterà su Prime Video il mese prossimo. Sono uscite nel frattempo le nuove immagini della prossima stagione. Lo streamer ha pubblicato due poster che mostrano Billy Butcher, che è il nostro protagonista che amiamo, Carl Urban, con i The Boys sullo sfondo, pronti a fare a botte, e Patriota, Anthony Starr, anche lui nell'immagine. Altro caos in arrivo e non si può domare. La quarta stagione di The Boys arriva il 13 giugno. Recita la didascalia del post Prime Video. Potete vedere i post su internet se cercate The Boys 4. Nella quarta stagione il mondo è sull'orlo del baratro. Victoria Neumann, o Newman, è più vicina che mai allo studio ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Vi ricordo che nel mondo di The Boys, per chi non l'avesse visto, chi non sapesse cosa sia, i supereroi sono i cattivi e i buoni sono dei mercenari un po' problematici, ecco, diciamo così, che cercano di salvare il salvabile con cioè diciamo che non ci sono dei buoni buoni. Ci sono dei meno cattivi, che sono appunto i nostri buoni. Butcher, con pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca e il suo lavoro come leader di The Boys. Il resto della squadra è stufo delle sue bugie. Con una posta in gioco più alta che mai, devono trovare un modo per lavorare insieme e salvare il mondo prima che sia troppo tardi. Tutto accade dopo gli eventi appunto di Gen V, che se vi ricordate vi ho segnalato che è lo spin-off, che è altrettanto da vedere. C'è solo una stagione, ma ne vale la pena, perché se vi è piaciuto The Boys dovete assolutamente vedere Gen V, che non è altro che l'accademia, l'università, il college di delle persone con i superpoteri che vogliono intraprendere la carriera di supereroi ufficiali. Quindi con tutte le loro, perché al mondo non è noto che i supereroi sono cattivi, lo sappiamo noi che guardiamo, per i più i supereroi sono supereroi, noi sappiamo che sono cattivi. Il creatore di The Boys, Eric Kripke, ha detto a Variety che tutto accade dopo questa stagione di Gen V, quindi se volete essere aggiornati a pieno dovete guardare anche appunto la prima stagione di Gen V. Cerchiamo di mantenere la linea temporale super semplice, perché tutte quelle cose che si ripiegano su se stesse, che penso che altri universi di fumetti si trovino a dover fare, sono semplicemente sconcertanti per me come spettatore. Quindi è tutto molto modulare. C'è la terza stagione di The Boys e poi c'è Gen V. E poi c'è la quarta stagione di The Boys. E poi dopo c'è la seconda stagione di Gen V. È più simile ai vagoni del treno che a un piatto di spaghetti. E questo ci fa molto piacere, perché onestamente anch'io fatico un po', è vero, Ilaria ci ricorda che alla fine di Gen V appare Butcher, giusto, me l'ho dimenticata. Sì, io preferisco, faccio un po' fatica, devo ammettere, quando negli altri cinematic universes di Marvel, per esempio, c'è un supereroe che era morto nel film precedente, dico, ma come? E mi vengono, ah no, questo è un altro tempo, è un'altra linea temporale. Ah, scusate, ma io faccio fatica a seguire, a prestare attenzione. Questa è la nuova di Taylor Swift con Post Malone, che avete sicuramente sentito sui social, perché non c'è video che non ce l'abbia come sottofondo. Si chiama Fortnite. 19:56 e a me piace molto, devo dire che sono caduta anch'io nel... non so se... è come al solito quelle canzoni che non sai se ti piacciono perché te le hanno fatte sentire talmente tanto che alla fine ti piacciono, o se invece ti piacciono davvero, questa Fortnite di Taylor Swift. Perché dal 19 aprile, giorno in cui lei ha droppato questo album, credo di 33 tracce, 33, 31, che tutti i social sono intasati di queste canzoni, ma ce ne sono almeno 5 sue che sono in trend, cioè che stanno andando virali e quindi la gente le usa, me compresa, no, per poi fare i video. E quindi non so dirvi se mi piace. No, allora, il testo, come sempre, sono furbi quelli di Taylor Swift, perché I love you, it's ruining my life. Devo dire che la sento molto mia, e come me penso all'altro 96% delle donne del mondo, perché amare qualcuno che ci ha rovinato la vita credo che sia capitato abbastanza spesso a tutti. Però sì, adesso ovviamente io non mi pupperò tutto l'album come le migliori fan, i migliori fan stanno facendo, però ce ne sono diverse di canzoni interessanti, e con la Taylor rimango sempre in questa, no, in questo dubbio: sono belle le canzoni o ce le fanno sentire talmente tanto che poi alla fine ci piacciono? Tra l'altro, se io fossi Lana Del Rey alzerei la mano e direi scusate, ma un milioncino di dollari non me lo date per il fatto che sembrano canzoni che avrei potuto scrivere io? Perché la Taylor è molto camaleontica, cioè è anche la sua forza, come quella di Madonna, cioè abbiamo un album magari più pop, più allegro, e poi adesso abbiamo questo qua dei poeti, non mi ricordo, The Dead Poets, qualche cosa, che sembra un album di Lana Del Rey. Ma comunque chiudiamo quest'ultima parte di Mania di Protagonismo e di TV Streaming e Canzoni con un consiglio proprio di Ilaria, che dice, e infatti alla fine, scusa, no, ecco, mi consiglia una serie HBO che si trova su Sky o anche quindi su Now TV, e si chiama The Time Traveler's Wife, ovvero la moglie del viaggiatore del tempo, che io ricordavo essere un film, e invece poi mi dice Ilaria che hanno fatto una miniserie da 6 episodi, e sinceramente mi ispira molto. Sono molto curiosa di vederla. Ah no, ecco, sapete come l'hanno intitolato in italiano? The Time Traveler's Wife? Un amore senza tempo. Posso dire... Se tu mi dici guardati The Time Traveler's Wife, io ti dico figo. Se mi dici guardati questa serie TV, Un amore senza tempo, mi sembra una con Khan Yaman, o come si chiama lui, non mi ricordo, Khan... Yaman, sì, l'ho detto giusto. È controproducente quando fate queste cose qua con i titoli. Io insisto, ma non mi ascolta nessuno, mi dà retta nessuno. Detto questo, noi abbiamo finito per oggi con Mania di Protagonismo. Poi ci troveremo di nuovo lunedì con la rubrica del disagio, Luca Semeraro, Mania di Protagonismo, eccetera. Domani esce la nuova puntata del podcast del disagio. L'ospite è un'imprenditrice e una stilista, e ho già, non spoilerò nulla perché l'ho già anticipato anche nelle storie di Instagram, che il tema appunto sarà disagio, moda, shopping, shopping, retail, taglie, di tutto quello che riguarda insomma l'abbigliamento, quello che ci dobbiamo mettere, perché ancora fino a, almeno Britney Spears le piacerebbe, però andare nudi in giro non si può ancora, e quindi come ci vestiamo, come è complicato a volte vestirsi, quante cose sono quanto disagio è legato a questo mondo. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me questa settimana, questo venerdì, ci troviamo sui social per tutto il resto, buon weekend, fate i bravi ma non troppo.